Danda, 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 danda.
Un peso per l'arte, un peso per la musica. Due facce della stessa medaglia, o se preferite i due piatti della stessa bilancia, in cui nessuno prevarica sull'altro, ma si equilibrano in modo così perfetto che a volte appare anche strano. L'ultima performance autoriale di Kanye West è l'apoteosi di questo equilibrio, l'esercizio di stile all'ennesima potenza, in cui musica e arte raggiungono quel picco estetico e stilistico che demolisce tutte le definizioni, tutti i limiti e tutti gli ostacoli, e in cui il risultato finale, appunto, appare strano. Issa Podcast racconta Donda, il decimo non album di Kanye West. Quando tutto è iniziato, Donda era solamente un nome rimasto incastonato nei ricordi e nel cuore di Kanye West. La prematura scomparsa della madre nell'ormai lontano 2007 aveva scosso l'animo del giovane rapper di Atlanta, il quale aveva deciso di riversare tutte le sue angosce e i suoi dolori nell'album 808s and Heartbreak, rivelatosi poi un vasto successo commerciale. Al di là di questo, l'intento dell'album era più intimo rispetto alla fama e ai soldi, era un album terapeutico, come l'ha definito Kanye più volte, un bisogno vero e proprio che andava oltre le etichette discografiche, i numeri, la fama e il brand. A distanza di 14 anni quel bisogno è tornato, o forse non è mai stato del tutto appagato. Kanye West vuole raccontare una storia con la mente più lucida, facendo appello a quei ricordi nitidi di sua madre, ma senza quel triste velo di sofferenza e malinconia, senza quella rabbia che si palesa di fronte alla consapevolezza di non poter cambiare il passato. Kanye vuole donare a sua madre il regalo che non è mai riuscito a darle. Insomma, queste sono le premesse, molto nobili senza dubbio, ma sappiamo che Kanye West non è solo questo. Attesa, sperimentazione, imprevedibilità e tanta arte, tutti concetti così massicci che spesso vanno a naufragare in un'immensa e drastica confusione. Ancora prima di Jesus is King si parlava di Yandi, una sorta di successore spirituale di Ye, mai uscito. Per non parlare poi dell'epopea costruita intorno alla copertina di My Beautiful Dark Twisted Fantasy, senza poi contare ancora gli innumerevoli rimandi e ritardi nelle pubblicazioni. A suo tempo, The Life of Pablo venne addirittura modificato dopo la sua release ufficiale, per poi non essere mai pubblicato in forma fisica. Insomma, Kanye non è nuovo a questa forma di spettacolo alternativo, che stuzzica e provoca i fan senza mai dare loro quello che effettivamente vogliono davvero. Frustrante, ma forse anche geniale. Il punto del mio discorso però arriva adesso. Con Donda, Kanye ci dà solo un piccolo assaggio della sua solita routine confusionaria e misteriosa, per poi improvvisamente stravolgere tutto al fine di creare un immaginario che va oltre la musica e che addirittura è anche meglio dell'album stesso. Ma quando inizia tutto questo? Bisogna tornare un bel po' indietro, nel 2019, all'uscita di Jesus is King, la fine dell'ennesima epopea di West e l'inizio di qualcosa di artisticamente nuovo. 25 ottobre 2019. Sembra passata una vita in effetti, ma sulla carta sono trascorsi a malapena 3 anni dall'ultima prova musicale di West, dall'esordio su scala mondiale dei Sunday Service e dall'incredibile impronta gospel lasciata sul panorama hip hop. È il momento quindi di andare avanti. Le voci girano, d'altra parte un personaggio così egocentrico e indecifrabile allo stesso tempo lascia sempre spazio a commenti e gossip, ma parlare già di un nuovo album sembra prematuro, anche se purtroppo molti fan lo desiderano. Dico purtroppo semplicemente perché l'impatto innovativo di Jesus is King non ha avuto un riscontro estremamente positivo, soprattutto tra quella vasta cerchia di persone che avrebbe voluto risentire il rap con cui erano cresciuti o a cui Kanye li aveva già abituati. C'è da dire che anche il precedente Ye non aveva proprio soddisfatto le aspettative, soprattutto perché veniva dopo un disco massiccio e pieno di musicalità come The Life of Pablo, con cui forse era difficile reggere il confronto. Al di là del gusto personale comunque, i fan volevano di più, e nel marzo del 2020 questo desiderio si stava per concretizzare, o almeno questa era la speranza. Kanye infatti si trovava in Messico apparentemente per registrare nuova musica. A confermare l'ipotesi di un nuovo lavoro in ballo era Pusha T, il quale si sarebbe dovuto incontrare con Kanye precisamente il 16 marzo per lavorare a qualcosa che non è stato mai chiarito del tutto. L'incontro alla fine venne rimandato a causa dello scoppio della pandemia. Qualcosa però si stava muovendo. Dopo un silenzio di quasi 2 mesi e un drastico calo di hype, il fotografo Arthur Yaffa rivela inaspettatamente un dettaglio su Kanye durante una sua diretta Instagram. Yaffa infatti parla di un videoclip di un brano facente parte di un fantomatico album intitolato God's Country. Un errore? Forse, anche se con Kanye ormai dubitare è più che lecito. L'incredulità dei fan viene però sbaragliata con la pubblicazione del singolo Wash Us in the Blood con la collaborazione di Travis Scott. Wash us in the blood. Drop this for the thugs. No, I grew up in the mud. The top is not enough. Wash us in the blood. Is there anybody here? Is there anybody here? That can say no matter how much you play. Il videoclip, diretto proprio da Yaffa, è anticipato da una sorta di anteprima in cui viene confermato l'album con il titolo di God's Country. Un'esplosione di emozione, soprattutto perché il brano con Travis è letteralmente spaziale. Molti fan volevano questo, speravano in un ritorno di West in grande stile, con una rabbia repressa ed un messaggio forte, il tutto condito da un video esteticamente fuori da ogni logica. Il lavoro di Yaffa è perfetto e lo stile di Kanye e Travis è impeccabile, sporcato dal senso stesso della canzone, il quale rende il brano ancora più riuscito. I fan quasi non ci credono, è tutto effettivamente troppo bello per essere vero, e infatti, dopo meno di un mese, Kanye cambia di nuovo tutte le carte in regola. Un album ci sarà, uscirà il 24 luglio del 2020 e si chiamerà Donda. Ok, pensano i fan, un album ci sarà, e per chiamarsi Donda significa che sarà molto introspettivo, molto intimo, e stranamente tutto troppo sbrigativo. La maggior parte del pubblico conosce il rapporto che West aveva con la madre, conosce il suo profondo attaccamento alla sua figura e ricorda il dolore della perdita, d'altronde è rimasto bloccato nel tempo, così come credo lo stesso Kanye avrebbe voluto. Molti già si rassegnano, non uscirà mai il 24 luglio, continuano a pensare. Inutile dire che il fatidico giorno arriva e l'album non esce. Kanye accantona ufficialmente l'idea qualche giorno più tardi. Come abbiamo già detto, non è una novità. Il modus operandi di Kanye West è confuso quanto iconico e molti fan ci hanno ormai fatto la mano. I rumors e i gossip però non smettono di crescere. Si parla di nuove comparsate in studio, si parla delle differenze inconciliabili con la moglie Kim Kardashian, si parla addirittura di pratiche di divorzio. Ma si parla anche di musica, con la pubblicazione del singolo Na 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 e il successivo remix con Da Baby e 2 Chainz. Let me get them, yeah. They gon' hate on a young nigga anyway. They only call me when they having bills to pay. Yo. Ain't nobody ask me how I feel today. I think about it and get in my feelings, yeah. Wanna use me, they think I'm stupid. Shit, if they put out is very confusing. Feel like the media. Inaspettatamente su Twitter arriva un post che presenta quella che dovrebbe essere la cover di questo futuro album. Un sole in lontananza, delle figure che corrono verso di esso, dei colori molto sgargianti, forse troppo. L'opera porta la firma di Pierre-Louis Aubry, lo stesso nome che ha realizzato molte delle maschere indossate da West recentemente e che probabilmente non è riuscito a cogliere alla perfezione il senso dell'opera di West, o comunque il mood che voleva trasmettere. Intendiamoci, l'opera è bella, invidiabile, ma non è adatta a questo momento. Molti fan lo dicono e anche Kanye è d'accordo. Senza aver nemmeno assaporato il disco, le persone sentono qual è il messaggio, lo percepiscono. Un padre condannato ad essere figlio per l'eternità, bloccato a quel ricordo. Ne è passato di tempo, ma fa ancora male. Kanye decide allora di non buttarsi necessariamente su un inedito, ma di ricercare il suo personale messaggio in qualcosa che nasce per lo stesso intento. Viene a conoscenza della produzione artistica di Louise Bourgeois, una scultrice francese molto attiva tra gli anni 50 e 60 che aveva dedicato molte sue opere alla madre scomparsa. Kanye ritrova se stesso in quelle tele piatte, dai colori statici e freddi, in cui il bianco viene sporcato da una silhouette rossa di una donna. Un colore che è tutt'altro che forte, è spento e appassito, segnato drasticamente dal tempo. L'opera inizia a circolare sui social di Kanye e ben presto arriva la notizia di un listening party al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta il 22 luglio. Stavolta l'album è più vicino che mai. L'evento ha una rilevanza mediatica devastante e il ricordo di molti fan si riaccende sulla mitica performance al Madison Square Garden del 2016, in occasione dell'uscita di The Life of Pablo. Il risultato però non è nemmeno lontanamente paragonabile. Kanye si agita in uno stadio pieno di gente, sotto le note di quella che appare come una sorta di demo mal raccapezzata. I fan sono più confusi che mai, ma è questo il disco? Al di fuori dello stadio, terminata la performance, regna un po' di delusione e molti giornalisti aspettano Kanye ad ogni uscita, proprio per chiarire la questione, o forse banalmente per rubare qualche scatto. Ma del rapper nemmeno l'ombra. Le ore passano e molti su Twitter iniziano a scrivere la stessa identica cosa. Kanye West non è mai uscito dallo stadio dopo il listening party. Giusto il tempo di qualche polemica e qualche speculazione che Kanye pubblica sui suoi social una piccola stanza con un PC, qualche cassa e un materasso buttato a terra, proprio all'interno dello stadio. L'album non è completo e Kanye lo sta ultimando proprio lì. Folle, ma anche iconico, il tutto in attesa del secondo listening party. Questo secondo evento è completamente diverso rispetto al primo, già dall'attesa e dall'atmosfera di hype creata dai fan. Molti si aspettano già una delusione come è stato il primo, altri invece ne alimentano la leggenda, come di un qualcosa di estremamente nuovo, quasi alieno. Il risultato stavolta è eccezionale, un allestimento semplice ma funzionale, uno stile severo e raffinato, tanto nel vestiario di Kanye quanto nelle tracce del disco, molto più pulite, più limpide e più chiare. L'epilogo è trionfante, con la letterale ascesa del rapper verso il cielo, sorretto da dei cavi. Un successo, senza ombra di dubbio. La particolarità di Kanye, al di là dello stile personale, è il suo modo di comunicare attraverso la moda, alla quale è riservato il ruolo di protagonista. Nel primo listening party, il rapper mascherato indossava una tuta rossa che alludeva alla sua incredibile passione per il film Akira di Otomo, un'influenza già familiare a tutti noi grazie al video di Stronger. Nel secondo, invece, il rapper, sempre con il volto coperto da una maschera, predilige il nero per rimarcare un mood molto più definito, indossando una giacca di spine ed un giubbotto antiproiettile con sopra ricamato il nome dell'album. Tutto bellissimo, ma l'album ancora non esce e la gente inizia a fare domande. L'atmosfera si fa ancora più calda quando Trippie Redd pubblica il suo quarto album ufficiale, Trip at Night, con la partecipazione di Drake nella traccia Betrayal. Il canadese nella sua strofa lancia una non troppo leggera frecciatina alla coppia Kanye West Pusha T, rimarcando un beef già in fiamme da tempo e facendo apertamente il nome di Kanye. Il brano non ha solo creato numerosi schieramenti e polemiche da parte dei fan di entrambi, ma ha acceso una luce sulla diatriba artistica che si andrebbe a creare in concomitanza dell'uscita di Certified Lover Boy, il nuovo album ufficiale di Drake, e l'album di Kanye. La questione nasce soprattutto per il fatto che due dischi così importanti stanno per uscire nello stesso periodo, se non addirittura lo stesso giorno, e il paragone è praticamente impossibile da evitare. Ma al di là del prodotto artistico finito e pubblicato, la madornale differenza tra il percorso artistico di Drake e quello di Kanye sta proprio nell'approccio nei confronti della loro arte e anche nei confronti del loro pubblico. Questo concetto non nasce interamente da me, ma è stato un pensiero comune dopo l'annuncio del terzo e ultimo listening party di Donda. Il ragionamento è questo: e se l'attesa di Donda fosse essa stessa Donda? Sembra un po' lo slogan di una pubblicità, però pensiamoci un attimo. Se fino ad ora i rimandi e le infinite attese erano parte integrante dello stile di Kanye, questi eventi che spoilerano parte del disco e le sue fantomatiche versioni regalano al pubblico uno spettacolo che va ben oltre l'uscita del disco. Dopo il secondo listening party, l'attesa non era più tanto per il disco in sé. Certo, una grande fetta di pubblico non aspettava altro, ma un'altrettanta buonissima parte parlava dell'imminente terzo evento, così come giornali, riviste e anche i magazine online. Donda si era trasformato in una grande cerimonia, e non più nella sola e banale attesa dell'album. Questo è geniale, è innovativo, è Kanye West. Il terzo listening party è l'apoteosi dell'egocentrismo artistico di West. L'allestimento rappresenta la sua casa d'infanzia, regalata poi alle fiamme come simbolo di una rinascita interiore a discapito del passato. Un enorme fuoco di rinnovamento, così come il rinnovamento metaforico dei voti nuziali con una donna vestita da sposa, probabilmente Kim Kardashian. Il tutto unito alla partecipazione dei numerosi featuring appartenenti all'album. Un evento mastodontico e artisticamente unico che regala al mondo l'ultimo capitolo di Donda prima ancora della sua uscita. L'album viene infine pubblicato il 29 agosto a sorpresa, senza nessun annuncio, senza nessun avvertimento e senza nessuna copertina. Solo un macabro e triste sfondo nero. L'ennesima epopea di West è finita, ma ancora aleggia un'enorme nube di mistero. La traccia Jail 2, con la partecipazione di DaBaby, è oscurata per motivi indefiniti e la pubblicazione di uno sfogo di West su Instagram non migliora la situazione. Il rapper denuncia la Universal per aver pubblicato il disco senza il suo ufficiale consenso. Insomma, a detta di Kanye, il disco non è completo. Qualche ora più tardi, la traccia con Da Baby viene resa disponibile in comune accordo con il manager del rapper di Cleveland e la situazione continua a non essere chiara. Che disco stiamo ascoltando? Quale versione stiamo ascoltando? La storia sembra non finire mai, ma la vera domanda a questo punto è: stiamo ancora assistendo alla performance di West o è solo la sua solita sete di perfezionismo e follia a fare tutto ciò? Come se non bastasse, adesso, come successe per The Life of Pablo, Kanye sta modificando il disco, mettendo di nuovo le mani su un prodotto che è ormai finito. Quando il genio scade nella sregolatezza e la follia nell'esasperazione, si raggiunge uno stadio che non ha nulla di completo e soprattutto nulla di buono, è solo tutto troppo esagerato. A questo punto è come se il parere del pubblico non contasse più, come se il disco di Kanye fosse destinato a quelle 3 o 4 persone che possono sentirsi libere di giudicare e poi vedersi cambiare il risultato finale da sotto il naso. Non cambierebbe nulla, sono solo 4 persone. Ma il pubblico di Kanye è gigantesco e milioni di fan ormai hanno ascoltato quell'album e non conta più se è piaciuto o meno, conta solo che già esiste. Ha davvero senso cambiarlo di nuovo solo per accontentare il proprio ego? Proprio perché Donda esiste, noi abbiamo la nostra visione, così come buona parte del pubblico. Un disco intenso che non ha nemmeno l'odore di un instant record, ma è un prodotto studiato, sudato, sentito fino all'ultima traccia, con una produzione totale che raggiunge picchi estremi in ogni parte di ogni minuto. Tanti featuring, tutti opportunamente nascosti, che regalano al pubblico la possibilità di ricercare nell'ascolto le voci e i suoni di ogni personalità all'interno del disco, dai più famosi ai più emergenti. Probabilmente anche queste sono le parole di un fan, ma d'altronde non è semplice parlare in modo oggettivo di un prodotto artistico. Noi vi abbiamo raccontato la storia, adesso sta a voi giudicarne il finale.
Issa Podcast, storie di musica, storie di rap. Segui su Instagram per non perderti articoli, approfondimenti e altri contenuti extra. Issa.